profesor Gustavo Fernández Chamorro. Penso che valga la pena di dedicare la nostra attenzione a come la mente adolescente cerca attraverso una salavanda di processi creativi e distruttivi di liberarsi dai vincoli infantili, dalla sudditanza alle aspettative, alle legne, alle lusinghe, ai valori, alle chiavi dell'infanzia, per entrare nella durissima adolescenza, privilegiata quanto si vuole, ma rispetto all'infanzia sicuramente un terreno molto ma molto più sdrucciolevole, sia sul piano del riconoscimento, sia sul piano della capacità di costruire legami affettivi alternativi a quelli goduti gratuitamente nel corso dell'infanzia. Quindi il soggetto adolescente, la mente adolescente, è sicuramente un modello di funzionamento dove, se siamo fortunati, riusciamo a intercettare i processi creativi e i processi distruttivi, apparentemente distruttivi, attraverso i quali prende vita il nuovo uomo, la nuova donna, il nuovo soggetto sociale, il nuovo soggetto sessuato, ed è quindi di questo che intendo parlare questa sera, sottolineando, se ci riesco, gli aspetti nuovi da un punto di vista socioculturale, da un punto di vista educativo, da un punto di vista generazionale, gli aspetti nuovi che caratterizzano l'accensione dei processi creativi, la modulazione dei processi distruttivi che porteranno alla fine del processo decisionale alla nascita di un nuovo giovane adulto che va ad occupare il suo posto nella società. Novità. La novità più interessante da questo punto di vista è che i bambini che arrivano oggi a superare l'età della fanciullezza e ad affacciarsi all'età della preadolescenza, dopo la pubertà, non provengono più da quel sistema educativo che caratterizzava la lunga fase della dipendenza infantile delle generazioni adolescenti dei decenni precedenti. Nei decenni precedenti gli adolescenti dovevano affrontare un problema davvero molto significativo, cioè erano stati addestrati durante l'infanzia dal modello educativo attraverso il quale erano passati a sperimentare un vivace sentimento di colpa nei confronti di tutto ciò che proveniva dal loro corpo. Il modello educativo che avevano attraversato, il modello educativo dal quale provenivano, attirava molto l'attenzione del bambino sull'assoluta necessità di prestare una particolare attenzione ai valori, ai principi, alla cultura, alle tradizioni, alle regole, alle norme proposte dalla famiglia. E questo perché? Perché i genitori e la cultura degli adulti che circondava i bambini aveva motivi importanti per ritenere che la natura del bambino dovesse essere in qualche modo domata, che si trattasse di civilizzare e di imporre le norme della civiltà a un piccolo selvaggio, che se avesse secondato la propria natura si sarebbe posto in una posizione sovversiva rispetto alla famiglia prima e alla società dopo. Quindi il modello educativo dal quale provenivano gli adolescenti delle generazioni precedenti era per forza di cose centrato sul sentimento di colpa e sulla paura del castigo. L'adolescenza serviva in sostanza a questo, a trovare una soluzione intelligente, una mediazione opportuna al sentimento di colpa, a liberarsi in qualche modo dal sentimento di colpa, ad affermare la propria autonomia, la propria libertà, la propria capacità di amare e di farsi amare in modo anche originale. Non era semplice perché
nella mente profonda dell'adolescente era stratificato un profondo e radicale e automatico sentimento di colpa nei confronti di tutto ciò che proveniva dalla propria corporeità, la dimensione del desiderio, della libertà, della fantasia, ma anche dell'autonomia confusa con l'aggressività, con la rivolta, con la sovversione. E nello sfondo si affacciava la prospettiva di un castigo in qualche modo proporzionato alla colpa che l'adolescente sentiva di essere portato, orientato, sospinto a commettere, perché lungo la strada della crescita avrebbe dovuto, come dicevano gli psicoanalisti, i pionieri della psicoanalisi, avrebbe in tutti i casi, per liberarsi dalla colpa, per smetterla di temere di dover soggiacere alla legge del taglione, avrebbe dovuto uccidere simbolicamente il padre e liberarsi dal dominio e dalla sudditanza della grande madre devotissima e a tempo pieno della propria infanzia. Ecco, questa caratteristica, queste passioni dell'adolescenza di un tempo, mi sembra che oggi siano davvero difficili da rintracciare negli adolescenti che frequentano le nostre scuole medie, le nostre scuole superiori. Io credo che per i docenti di oggi sia davvero un'impresa quasi disperata cercare di fare paura a questi ragazzi, minacciando dei castighi che la scuola poi non è in realtà in grado di somministrare in modo coerente, ed è anche molto, ma molto poco probabile riuscire a metterli in colpa e a favorire quindi una elaborazione della colpa, una riparazione della colpa. E qui comincia, come dire, il discorso che ci interessa di più, e cioè quale sia la natura dei processi creativi che aiutava gli adolescenti delle generazioni precedenti, che comunque riuscivano a costruire delle novità, a produrre dei pensieri nuovi, a proporre alla società in cui vivevano grandi utopie generazionali, che proponevano dei cambiamenti e delle trasformazioni nelle relazioni all'interno della famiglia, all'interno della scuola, all'interno della società, di grandi proporzioni, straordinariamente innovative rispetto alla tradizione, quindi utilizzando dei processi creativi che gli consentivano di avere accesso al futuro, a rappresentarsi la possibilità di colonizzare il futuro col loro desiderio, a crederci davvero che esistesse un tempo detto futuro in cui si sarebbe realizzata l'utopia della loro infanzia e della loro preadolescenza. Ecco, io credo che nelle adolescenze del passato avessero ragione i pionieri della psicoanalisi a individuare, come dire, dei sotterfugi, delle astuzie della mente adolescente per avere accesso alla novità, al cambiamento, alla trasformazione, alla crescita. La chiamavano sublimazione, intendendo dire che l'adolescente aveva accesso agli straordinari tesori contenuti nel proprio inconscio, ma doveva in qualche modo lavorare sottobanco, distillare, lavorare negli interstizi, presentare nelle proprie espressioni, nelle proprie comunicazioni sociali, nei propri comportamenti, soltanto ciò che socialmente poteva essere comprensibile e accettabile, appunto, doveva distillare con un'astuzia raffinata e sopraffina, attraverso dei processi che di volta in volta gli psicoanalisti che mi hanno preceduto hanno definito sublimazione, formazione creativa, rimozione, eccetera, eccetera, insomma dovevano portare in superficie ciò che viveva e fermentava nel profondo della loro anima, ma dovevano stare attenti a non imbattersi nei feroci sentimenti di colpa che albergavano nel loro animo, e d'altra parte dovevano farla franca rispetto alla prospettiva di essere castigati per l'averlo solo pensato, quel movimento del loro animo o del loro corpo. Oppure gli psicoanalisti delle generazioni precedenti che hanno lavorato con i ragazzi pensavano davvero che la loro creatività, il loro darsi da fare, il loro impegno etico, ma anche il loro impegno masochistico, il loro allenarsi, il loro darsi da fare, il loro occuparsi di tutto ciò che non funzionava, di tutto ciò che era piccolo ed escluso dal potere, esprimesse una intenzione riparativa nei confronti di ciò che forse loro stessi avevano temuto nel corso della loro infanzia, dominata dalla paura di commettere la colpa, di danneggiare le persone amate, o dal timore di non essere capace di difendere la propria stessa sopravvivenza, la propria capacità di farsi amare dalla propria ambivalenza, e quindi avevano prospettato l'idea che il cambiamento, la trasformazione, la creazione della novità esprimesse questo impegno, come dire, etico-affettivo rispetto a ciò che si era rovinato. Si proveniva dal regno della colpa e quindi in qualche modo la colpa bisognava espiarla attraverso un atto creativo che riparasse ciò che si era danneggiato, o il sé o l'oggetto d'amore, uno dei due, o tutti e due contemporaneamente. Lì si è discusso a lungo se il processo creativo fosse prevalentemente rivolto ai danni subiti nel corso della propria infanzia, nell'illusione, nella speranza che la propria adolescenza servisse appunto a riparare i danni subiti dal modello educativo nel quale si era stati ingaggiati, oppure porre riparo a tutti quei danni che si erano provocati attraverso l'esercizio di fantasie violente o distruttive, sovversive, rivoltose nei confronti dell'autorità costituita. Ecco, io credo che questo modello interpretativo dei processi creativi e distruttivi in adolescenza debba fare i conti con le novità e i cambiamenti che nel frattempo, nel corso degli ultimi decenni, sono avvenuti e che hanno decretato un cambiamento interessante, importante, del modello educativo. Io credo che ad un certo punto, anche nel nostro paese, le mamme e i papà non abbiano più visto nella nursery o nella culla del proprio cucciolo un piccolo perverso polimorfo o un piccolo selvaggio da civilizzare, ma abbiano visto invece dei bambini o un bambino buonissimo, buonissimo, perché molto, ma molto orientato a fondare la famiglia umana, altro che distruggerla, alla ricerca della sua mamma, disperatamente alla ricerca della mamma, ma anche capace di partecipare alla costruzione di una relazione, capace di contribuire, se sta bene, alla trasformazione della donna che l'ha generata in madre, aiutandola in una danza interattiva e mettendo a disposizione di questo prodigio creativo una competenza innata, una disposizione genetica che lo abilita alla partecipazione e alla costruzione di relazioni, quindi un cucciolo straordinariamente relazionale, che è fin dall'inizio la ricerca della relazione, dell'affetto, che ha bisogno di essere pensato per poter costruire i propri pensieri, che ha bisogno di essere rispecchiato per capire chi è, ma può comunque, anche da piccolissimo, partecipare alla co-costruzione della famiglia umana. Non quindi idee, fantasie, desideri o bisogni profondi di egoisti, no? Di sovvertire l'ordine costituito, ma una straordinaria abilità e capacità e competenza relazionale. È cambiato il modello educativo. E perché mai bisognerebbe aiutarlo a sentirsi in colpa se la sua natura è una natura relazionale? Se originariamente è buono e se soltanto poi gli equivoci successivi, i conflitti, le incomprensioni, le privazioni, la mancata soddisfazione di questo legittimo, umanissimo bisogno di relazione non viene saturato e da allora il bambino si arrabbia, si mette di traverso, soffre lui, ma soprattutto farà soffrire gli altri. Allora, io credo che il prodotto di questo cambiamento, di questa trasformazione a livello di adolescenza, lasciando perdere tutto lo straordinario percorso educativo che caratterizza l'infanzia attuale nel nostro paese, dove in qualche modo siamo riusciti a diffondere una cultura dell'infanzia che rende le mamme, le maestre, le educatrici, i pediatri, gli psicologi, gli educatori molto competenti nei confronti dei bambini, di modo che i bambini possono godersi di strutture istituzionali e di servizi che li capiscono, che li aiutano a crescere, che li rispecchiano e che li rispettano, di modo che abbiamo dei servizi per l'infanzia che ci vengono invidiati, studiati, eccetera, perché effettivamente la cultura dell'infanzia nel nostro paese è straordinariamente cresciuta. Ebbene, lasciamo perdere tutta l'epopea dell'infanzia e teniamo presente che forse è diventato più difficile separarsi da questa infanzia privilegiata di quanto non lo fosse in passato, dove forse i bambini non vedevano l'ora di diventare un po' più grandi, di avere un po' più di potere, di subire un po' meno castighi, di doversela vedere un po' meno con la prospettiva della castrazione o comunque col dover sperimentare importanti sentimenti di colpa. Ecco, allora, in questo contesto mi sembra che sia diventato più facile vedere come al di là dei sotterfugi, al di là delle sublimazioni, al di là delle rimozioni, al di là delle riparazioni, se la mente dell'adolescente non deve vedersela con la necessità di tenere buona la colpa e di mettersi al riparo dai castighi, perché gli adolescenti attuali non hanno sperimentato la cultura della colpa, non sanno neanche cosa sia in sostanza la colpa, non hanno avuto degli avversari da battere, perché mai dovrebbero prendersi la briga di uccidere anche simbolicamente il padre e tagliare il cordone ombelicale con la madre quando sono i due sponsor per eccellenza, no? E quindi non vedo perché dovrebbero ritenerli degli avversari di cui liberarsi al più presto, e infatti non lo fanno, convivono con la mamma e col papà in più del 60% dei casi fino ai 30 anni, il che vuol dire che i rapporti di potere, la possibilità di fruire di buone relazioni, nel contempo costruire relazioni sociali amorose, è ampiamente garantita dalla nuova contrattazione. Allora, in questo contesto, in cui quello che domina non è più la colpa e la paura del castigo e quindi il dover ribellarsi, la rabbia giovanile, la contestazione, si vede a mio avviso meglio qual è la natura dei processi creativi che dà origine alle novità che caratterizzano comunque l'adolescenza. Naturalmente l'adolescente non è un artista, quello che se lo è per altri motivi, non perché è adolescente, ma perché qualcosa dentro di lui gli mette a disposizione la possibilità di intonare il canto della propria generazione, allora è un artista, ma in tutti i casi è costretto, è inseguito dalla necessità di non rifare l'identico, di non travestire i giorni da giorni, di non negare il futuro eternizzando il presente, quindi è inseguito dalla necessità di creare la novità, di utilizzare dei processi creativi che lo aiutino a capire come si possa fare non tanto ad aggiustare i danni del passato, ma come si possa fare per occuparsi seriamente del proprio futuro, come si possa fare a costruire nella propria mente una immagine del proprio corpo sessuato, generativo, capace di uccidere, grazie allo sviluppo delle masse muscolari, la statura e tutto il resto, la forza fisica, e regalando tutto questo, a questo corpo, un significato sociale, affettivo, relazionale, imparando a gestirlo, imparando a volergli bene, imparando, insegnandogli tutta una serie di abilità, di capacità e di competenze, lasciandosi parlare dal proprio corpo, eccetera. Ma questa è una prospettiva futura, no? È interessarsi della propria crescita, della realizzazione del proprio piano di sviluppo, significa occuparsi di come si faccia a realizzare i compiti evolutivo attraverso i quali un bambino si trasforma in un giovane adulto. Occuparsi del futuro significa occuparsi della costruzione della propria identità sociale. Occuparsi del futuro significa capire come si possa davvero sottoscrivere col figlio o la figlia di un'altra famiglia una relazione di coppia e dar vita sulla faccia del pianeta, sulla faccia della Terra, a un nuovo organismo vivente, una coppia amorosa che produce nuovi pensieri, che consente di sperimentare nuove passioni e quindi di creare nuovi linguaggi, nuovi sistemi, nuove relazioni, nuove interazioni con la famiglia. Ecco, io credo che vediamo che in questo caso il problema non è quello di sublimare istinti ritenuti colpevoli, ma il problema è quello di avere accesso ad una straordinaria capacità di simbolizzazione e di rappresentazione del proprio corpo, del proprio destino, della propria identità, del destino delle proprie passioni. Allora io ho l'impressione che questo aggiunga alle ricerche che sono state finora sui processi creativi un dato importante di cui l'adolescente ci porta testimonianze inoppugnabili, cioè che è quando l'adolescente si colloca davanti al proprio corpo, davanti al problema della definizione di chi è, che cosa vuole, cosa diventerà, qual è il suo destino, qual è la sua vocazione, qual è la natura della convocazione che gli adulti esercitano nei suoi confronti, allora lì, a mio avviso, la maggior parte degli adolescenti attuali assume una particolare forma di responsabilità che lo porta a processi di ipersimbolizzazione di questo tema, il proprio corpo, la propria identità, la costruzione della propria soggettività, della propria persona. Questo mi sembra che sia il processo creativo per eccellenza che caratterizza l'adolescenza. Prendere il futuro e simbolizzarlo. Prendere il futuro, segmentarlo in compiti e esercitare nei confronti dell'assunzione di questi compiti come la realizzazione del proprio destino e della propria vocazione, esercitare una forte pressione simbolica, una questione che mi sembra si potrebbe definire la ipersimbolizzazione del proprio corpo, della propria identità, del proprio valore, eccetera. Allora, è chiaro che come tutti i marchingegni, come tutti i processi mentali, si corrono dei rischi, no? E il rischio c'è. Siamo di fronte a tutta una serie di manipolazioni, ad esempio, generazionali, piuttosto violente della propria corporeità, che ci fanno capire quanta caparbietà, quanta ostinazione, ma anche quale sia il vincolo etico che da un punto di vista culturale e simbolico questa generazione di adolescenti ha col tema di far corrispondere la propria corporeità a ciò che viene percepito internamente come identità psichica, di abitare in un corpo che socialmente documenta e testimonia la natura della propria anima e delle proprie istanze. Allora, tutta una serie di manipolazioni del corpo, di costruzioni sul corpo naturale, di un altro corpo, che in qualche modo viene vissuto come più coerente con i valori, con i pensieri, con le speranze, con le passioni della propria mente, e assistiamo alla magrezza, al tentativo di dimagrire il corpo, allo spasimo, fino a farlo diventare l'espressione della propria volontà di affermarsi attraverso il successo sociale, il successo intellettuale, e non attraverso la femminilità, come ci documentano un esercito di ragazzine che si dedicano a manipolazioni violente del proprio corpo. Ma cosa in quel momento pensano di fare se non di costruire un piccolo capolavoro? La loro impressione è di prendere un corpo qualsiasi, il corpo di una ragazzina qualsiasi, un po' cicciotta, e lavorarci sopra fino a farlo diventare, come riescono a ottenere gli artigiani della Val Gardena, una Madonnina stilizzata, preziosissima, bellissima, che parla in sé per sé, non solo del carattere ascetico del proprio modo di vedere, di rappresentarsi il corpo, ma anche di come identità psichica e aspetto corporeo debbano coincidere. E per questo si è in grado di fare qualsiasi sacrificio, quello che potremmo chiedere ai ragazzi che si allenano, ai ragazzi che assumono le droghe prestazionali, ai ragazzi delle palestre, eccetera, eccetera. Tutto questo lavorare sul corpo per riuscire a realizzare un compito fondamentale, che è quello di riuscire a pensarlo, riuscire a colonizzarlo, a conquistarlo. Per quelli di noi che lavorano da tanti anni con i ragazzi, è stata veramente una sorpresa quando questa generazione e la generazione precedente di adolescenti ha deciso di lavorare non più solo sulle felpe, sui jeans, tagliandoli, infilandogli spilloni da baglia, ma di lavorare direttamente sulla pelle. Lavorare sulla pelle attraverso il piercing, attraverso il tatuaggio, producendo modificazioni perenni della propria corporeità e superando un tabù della nostra cultura familiare ma anche sociale, che dice che ovviamente il corpo è della mamma, i ragazzi ce l'hanno incomodato, ma poi devono rispondere di che uso ne fanno e lo devono tenere bello pulito, bello in ordine, non si scrive sul corpo e tanto più non si mettono inchiostri di china in profondità, non si infilano metalli nel corpo e anche in parti delicatissime del corpo, non si fa questo, il corpo è della mamma, bisognerà farglielo vedere ogni tanto che è tutto a posto, tutto in ordine, no? In tutti i casi è anche la casa del Signore, quindi a maggior ragione bisogna rispettarlo, ed invece ad un certo punto abbiamo visto uno stuolo di ragazzi sottomettersi a una sorta di singolare rito iniziatico che chiama in causa la dimensione del sangue, del dolore, dello stregone che infila metalli nella pelle, non più nella felpa, o che taglia, ma non più in jeans addirittura, la pelle per vedere l'effetto che fa. Allora siamo di fronte a dei comportamenti che sono contemporaneamente creativi e costruttivi di una nuova realtà, un nuovo corpo, un'appropriazione anche violenta, una manipolazione anche violenta del corpo naturale per farlo diventare il proprio corpo, il corpo culturale, ma al tempo stesso, quindi un comportamento che è massimamente creativo, però contemporaneamente è distruttivo. Ma perché deve distruggere il corpo del bambino, il corpo del figlio della mamma, il corpo del bambino non sessuato? E dare spazio e in qualche modo forgiare, addestrare, addomesticare, personalizzare il corpo sessuato e il corpo generativo dell'adolescente? E quindi contemporaneamente l'azione distruttiva e l'azione creativa decollano, si intrecciano fra di loro e alla fine il prodotto finito è il corpo dell'adolescente che è già lavorato sulla pelle, ma poi verrà ricoperto da look, da altre colorazioni, verrà addestrato alla danza, all'ascolto della musica e a tante cose. Allora è in questo senso che mi sembra che i processi creativi che vediamo in atto in questa generazione di adolescenti, si potrebbero citare tantissime altre esemplificazioni di mode, di comportamenti diffusi, che hanno degli aspetti per certi versi sorprendenti agli occhi degli adulti e che per gli stessi interessati sono delle novità rispetto al comportamento precedente, rispetto a ciò che avevano fino a quel momento del loro sviluppo nella mente. Ed allora a me sembra che si possa dire che il processo creativo negli adolescenti ha sempre a che fare col tentativo di andare a prendere non ciò che è stato danneggiato nel passato o ciò che non si è riusciti a comunicare o a essere nel passato, ma di andare a prendere un pezzo del futuro, avvicinarlo al presente, dargli un nome e provare a viverlo, provare a immaginarsi nel futuro. Quindi a mio avviso la creatività non nasce dal dolore e dalla sofferenza, ma nasce dalla speranza, nasce dalla capacità di sperare, nasce dalla capacità di assumersi fortissime responsabilità rispetto al divenire e andare in avanscoperta rispetto agli altri che vivono nei giorni, travestiti da giorni, in gruppo, in attesa, che i pionieri, gli impavidi, quelli che sono andati avanti, ritornino con la novità, ritornino col nuovo pensiero, con la nuova moda, se volete, col nuovo idolo, quello che poi verrà trascinato nella sottocultura della generazione. Ma a livello individuale, quando un ragazzo sta bene, è perché riesce a sperare, è perché ci crede davvero che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il suo desiderio, in cui lui stesso si realizzerà. E quando invece gli adolescenti in gruppo nelle desolate periferie delle nostre grandi metropoli assistono individualmente in gruppo alla morte del futuro. Un futuro che prima impallidisce, sfuma sempre più lontano e poi muore. Allora l'adolescente entra in una situazione di grave lutto, di grave sofferenza, ed è lì che comincia l'attività distruttiva, vandalica, rabbiosa, vendicativa. E l'attacco in questo caso, l'attacco dei nuovi adolescenti, se si realizza, se prende queste forme, è sicuramente un attacco molto più crudele di quello che portavano avanti gli adolescenti edipici di un tempo, perché Edipo è fatto così, attacca ma poi chiede scusa, attacca ma poi chiede perdono, e alla fine fa sempre pace. Dopo qualche anno di rivolta giovanile poi finisce per andare a abbracciare suo papà e a chiedere scusa alla mamma. Ma non Narciso, Narciso non è fatto così. Narciso in genere interviene molto poco nella realtà, perché lavora molto nella propria mente, ma se attacca nella realtà è incapace di identificarsi col dolore delle proprie vittime, a cominciare dai propri genitori, finire ai propri docenti e poi eventualmente le vittime dei propri reati. Perché è fatto così? Perché il dolore dell'altro non riesce a capirlo fino in fondo, perché non è stato addestrato a conoscere bene come funziona la mente dell'altro. Allora, io credo che ci convenga tenere presente il nuovo modo che hanno gli adolescenti attuali per esprimere il loro non essere d'accordo, o la loro deprivazione, o la loro delusione. Non si ode il rumore della grande rivolta o dell'utopia generazionale, però si sente un rumore diffuso di istituzioni che si stanno sgretolando, e si stanno sgretolando non perché sono colpite dalle bombe Molotov, ma si stanno sgretolando perché i ragazzi gli tolgono l'appoggio, gli tolgono il valore simbolico, gli tolgono il valore aggiunto. In certe scuole i ragazzi non vanno più ricoprendo e utilizzando il ruolo di studente, ma vanno da adolescenti, e quando la scuola si toglie il significato simbolico, il valore aggiunto, diventa davvero molto difficile per i ragazzi imparare qualcosa, ma per i docenti trasmettere sapere e informazioni. Certe mamme lo sanno benissimo quale sia il modo strano, singolare, per certi versi anche crudele, che hanno i loro figli adolescenti di attaccarle. Nessuna contestazione, tutto avviene in silenzio, ma è veramente straordinario come certe mamme sentano di essere diventate noiosissime, e questo è un prodigio di devastazione narcisistica, riuscire a trasformare la propria mamma meravigliosa dell'infanzia nella donna più noiosa, più intollerabile, più pesante, solo sentirla parlare, solo vedere come è vestita, come mangia, dà fastidio, perché è proprio noiosa. È il monumento nazionale alla noia. Allora, questo era un esercizio che facevano anche gli adolescenti delle altre generazioni, ma questa generazione esercita l'arte dello sbadiglio in modo veramente sopraffino. E quando un'aula sbadiglia, distrugge sia la scuola di Stato che la scuola privata, ma anche l'università. Quindi io credo che silenziosamente questa generazione di adolescenti stia distruggendo tante cose, senza troppo rumore, senza incappare nelle rappresaglie degli adulti, ma stanno sottraendo importanza e interesse a tutta una serie di istituzioni che gli adulti avevano preparato per loro, e dove riusciamo a tenerli fino agli 11-12 anni, e poi vanno nel loro gruppo, vanno nella loro istituzione, vanno a rispecchiarsi nel loro gruppo di appartenenza. Allora stanno distruggendo molto, ma a mio avviso stanno anche creando molto. Stanno creando nuove relazioni. Io credo che basterebbe studiare in profondità, con attenzione, senza supponenza, senza cioè confondere la propria adolescenza con questa adolescenza, guardandola come una nuova adolescenza e chiedendo una coppia di innamorati, una coppia amorosa, qual è il loro contratto, cosa stanno decidendo, che cosa significa l'applicazione delle pari opportunità all'interno della nuova relazione tra giovanissimo maschio e nuovissima femmina. E credo che scopriremmo che, a differenza dei loro genitori che si vantano di aver fatto un sacco di rivoluzioni, questi adolescenti stanno facendo una rivoluzione profonda, la rivoluzione delle passioni umane, la rivoluzione dell'amore, la rivoluzione del rapporto tra maschio e femmina, che vuol dire un domani, un cambiamento importante nella relazione fra la mamma e il papà. E cambiare i rapporti fra la mamma e il papà vuol dire cambiare la relazione fra genitori e figli e quindi cambiare la società. Grazie.